struttura di un fiume può essere a canali intrecciati. Fiume assumono questo aspetto formato da varie diramazioni che si intrecciano tra di loro quando il letto del fiume è sufficientemente ampio, quando il fiume trasporta una certa quantità di detriti e ha una certa portata. Ecco che questi detriti si depositano sul letto del fiume, formando delle barre di sabbia, ghiaia e ciottoli. E il corso d'acqua si suddivide in varie diramazioni, formando quindi una struttura a canali intrecciati. Vediamo un altro esempio. Questo è il letto del fiume Rio Negro in Amazzonia, in Brasile. Il corso d'acqua ha questo colore molto scuro e si vedono molto bene tutta la serie di canali che si intrecciano tra di loro. Un altro esempio ce l'abbiamo anche nel Piave, anche il Piave in alcuni tratti è caratterizzato da questi canali intrecciati, laddove il letto è ampio e i detriti sono una certa quantità.
Quello che vediamo qui è un corso d'acqua a canali intrecciati. Questo significa che il corso d'acqua è diviso da insediamenti che si trovano in mezzo al corso d'acqua, che si chiamano barre di sedimentazione, di detriti che il fiume stesso ha deposto, e quindi il corso d'acqua è suddiviso in vari canaletti, dando origine così a questo aspetto a canali intrecciati.
Parliamo dei meandri di un fiume. Quando un fiume scorre in una zona pianeggiante, in una pianura, tende a formare delle curve, delle anse che si chiamano meandri. I meandri quindi sono queste curve che il fiume stesso forma, quindi ci sono perché è lui stesso che le crea. Inoltre i meandri si evolvono nel tempo. Vediamo che in ogni curva, in ogni meandro, c'è una zona interna in cui la sabbia e i detriti vengono depositati, quindi una zona di deposito, e una zona esterna dove invece l'acqua, il fiume, erode. Quindi ogni meandro ha una zona di deposito e una zona esterna di erosione. Infatti anche in queste immagini si vede l'evoluzione del meandro. I meandri quindi tendono ad accentuarsi, a crescere. Ad un certo punto la parte iniziale e finale del meandro si ritrovano molto vicini e la prima piena, il meandro verrà tagliato, verrà saltato, quindi si formerà un meandro morto. Questo è un vecchio meandro che qui è stato saltato in occasione di una piena. Quindi i meandri si evolvono. E poi anche vengono, diciamo, fatti morire. Ecco, qui si vede una specie di cimitero di meandri morti. Questi sono tutti i meandri che sono stati saltati. In questa zona tra un po' verrà saltato un meandro. Anche questo è un altro meandro. Anche in Italia abbiamo esempi di meandri morti. Questo è un meandro che si trova nei pressi del fiume Adda. Si vede come anche le coltivazioni ricalcano un po' l'andamento del meandro. Queste sono delle impronte di meandri nei pressi del fiume Po. Vediamo come le coltivazioni ricalchino vecchi meandri presenti nei pressi del fiume Po. Anche il Piave ha dei meandri nella parte più terminale, pianeggiante. Qui siamo nei pressi di San Donà di Piave, Noventa di Piave. Vedete come ci sono diversi meandri.
Questo è il fiume Sangro in Abruzzo e quello che osserviamo è un esempio di meandro. Il meandro è una specie di curva di ansa del fiume caratterizzato da una zona di erosione, quella che vediamo laggiù, e una zona di deposito. Quindi laggiù il fiume erode, in particolare durante le piene del fiume, quindi in primavera e in autunno, e qui il fiume deposita. In questo modo l'ansa nel corso del tempo evolve, si amplia fino ad essere tagliata.
Vediamo adesso che cos'è la foce di un fiume. La foce è la parte terminale di un fiume, cioè dove il fiume finisce. Il fiume può terminare al mare, come in questo caso, questa è la foce del Piave, qui il Piave arriva al mare, ma la foce può essere anche in un lago o in fiume. In questo caso la foce è di tipo semplice perché il fiume arriva senza particolari modifiche sino alla fine, in questo caso fino al mare. Questa è la foce del Mincio, questo è il Mincio che sfocia nel fiume Po, quindi in questo caso è la foce presso un altro fiume, sempre una foce semplice. Altra foce semplice è quella del fiume Adda che termina presso il lago di Como. Questa invece è la foce del fiume Senna. Anche in questo caso il fiume arriva al mare e osserviamo che nella parte terminale la foce si allarga ad imbuto. In questo caso si parla di foce a estuario. L'estuario si forma quando il fiume sfocia in un mare, diciamo, aventi particolari maree o un moto ondoso energico, per cui le maree o il moto ondoso entrano nella parte terminale e allargano la foce dando questa forma ad imbuto. Quindi in questo caso si parla di foce a estuario. Questa è un'altra foce, la foce del fiume Congo. Anche questa è una foce a estuario, si vede che qui nella parte terminale si allarga. Quindi anche in questo caso le maree entrano, l'alta marea entra e con la bassa marea l'acqua fuoriesce, allargando la parte terminale del fiume. Un'altra particolarità che si può osservare in questo caso sono i canali di marea che si formano quando l'alta marea entra, penetra nelle diramazioni, alcune diramazioni secondarie, formando questi canali di marea. Questa è la foce del fiume Loira, siamo in Francia. È una foce a estuario, anche qui osserviamo che nella parte terminale si allarga un po'. Altra foce a estuario è la foce del Tamigi che passa per Londra, che qui osserviamo che nella parte terminale si allarga ad imbuto. Poi andiamo a osservare un altro tipo di foce, la foce a delta. La foce a delta, come la foce del Po, il delta del Po, è caratterizzata da invece una serie di diramazioni secondarie, quindi abbiamo il ramo principale accompagnato da una serie di diramazioni che si formano perché in questo caso il mare ha una scarsa energia, quindi tutti i sedimenti si depositano, non vengono portati via e si formano questi canali secondari che formano la struttura deltizia. Quindi questo che osserviamo è il delta del Po, formato da diverse ramificazioni. Questo è un delta famoso, è il delta del fiume Nilo. La parola delta deriva proprio dalla forma che qui delta assume in Egitto, ovvero la forma della lettera D greca, quindi questo è il delta del Nilo. Altro delta famoso è quello del Rodano, nel sud della Francia, che qui si possono osservare diverse ramificazioni che formano la struttura deltizia. Andiamo in Venezuela, altro delta famoso, il delta dell'Orinoco, che qui si osservano le numerose ramificazioni nella parte terminale. Questo è il delta del Mississippi, anche qui si vedono bene le ramificazioni.